Buonasera carissimi amici ed eccomi qua tornato ancora una volta insieme a voi. Ieri abbiamo sentito del re Ezechia che promosse delle riforme. Abbiamo avuto l'occasione di vedere come Ezechia era un uomo di fede, un uomo di preghiera, che confidava in Dio anche nelle difficoltà. Siamo arrivati al capitolo 32 del secondo libro delle cronache e abbiamo visto che Ezechia è diventato preda del proprio orgoglio. Quando vennero gli ambasciatori da Babilonia, Ezechia molto stupidamente mostrò loro tutte le ricchezze del suo regno, come detto in Seconda Re, capitolo 20, nei versetti dal 12 al 19. In quel tempo, Berodach Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò una lettera e un dono a Ezechia, perché aveva sentito che Ezechia era stato ammalato. Ezechia diede udienza agli ambasciatori e mostrò loro le stanze dove erano tutte le sue cose preziose, l'argento, l'oro, gli aromi, gli oli finissimi, il suo arsenale e tutto quello che si trovava nei suoi magazzini. Non vi fu cosa nel suo palazzo e in tutti i suoi domini che Ezechia non mostrasse loro. Allora il profeta Isaia andò dal re Ezechia e gli disse: «Che hanno detto quegli uomini? Da dove sono venuti?» Ezechia rispose: «Sono venuti da un paese lontano, da Babilonia». Isaia disse: «Che hanno visto in casa tua?» Ezechia rispose: «Hanno visto tutto quello che c'è in casa mia. Non c'è nulla nei miei tesori che io non abbia mostrato loro». Allora Isaia disse a Ezechia: «Ascolta la parola del Signore. Ecco, verranno giorni in cui tutto quello che c'è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino a oggi sarà trasportato a Babilonia, e non ne rimarrà nulla, dice il Signore. Saranno presi anche alcuni dei tuoi figli, generati da te, per farne degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia». Ezechia rispose a Isaia: «La parola del Signore che tu hai pronunciata è buona». Poi aggiunse: «Sì, se almeno vi sarà pace e sicurezza durante la mia vita». Qui, nel libro delle cronache, abbiamo il motivo per cui Dio gli permette questo comportamento orgoglioso. Al versetto 31 leggiamo infatti che Dio lo vuole mettere alla prova. Ecco le parole precise del verseto 31. «Tuttavia, quando i capi di Babilonia gli inviarono dei messaggeri per informarsi del prodigio che era avvenuto nel paese, Dio lo abbandonò per metterlo alla prova e conoscere tutto quello che egli aveva in cuore». Può sembrare ingiusto che io dica questo, ma per Ezechia forse sarebbe stato meglio morire quando era giunto il suo tempo. Fece tre cose, dopo che Dio gli ebbe prolungato la vita, che si dimostrarono delle autentiche follie. Mostrò i suoi tesori a Babilonia, il che avrebbe prodotto grossi guai nel futuro, poi generò un figlio, Manasse, che fu il più malvagio di tutti i re, e rivelò arroganza, quasi impudenza nei suoi ultimi anni. Il suo cuore si riempì di orgoglio. In Seconda Cronache, al capitolo 32, versetto 25, abbiamo letto: «Ma Ezechia non fu riconoscente del beneficio ricevuto, perché il suo cuore si inorgoglì, e l'ira del Signore si volse contro di lui, contro Giuda e contro Gerusalemme». Un nostro caro amico ammalato, che poi il Signore guarì, diceva: «Voglio stare molto attento. Il Signore mi ha risparmiato e non voglio fare nulla che lo disonori». Amica, amico che ci stai ascoltando, questo è un capitolo davvero meraviglioso che ci mostra un Padre Celeste potente e buono. Della morte di Ezechia si parla nei versetti 32 e 33. Da questo capitolo 32 leggiamo: «Le rimanenti azioni di Ezechia e le sue opere pie si trovano scritte nella visione del profeta Isaia, figlio di Amoz, inserita nel libro dei re di Giuda e di Israele. Ezechia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto sulla salita delle tombe dei figli di Davide. Alla sua morte, tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme gli resero onore. Manasse, suo figlio, regnò al suo posto». Il capitolo 32 di Seconda Cronache si chiude con la morte di Ezechia e gli onori che il popolo gli rende. Cogliamo l'occasione per dire due parole sul concetto di risveglio spirituale. Io penso che sia molto importante per noi notare che Dio è sovrano in materia di risveglio. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Queste parole sono state pronunciate direttamente da Gesù e sono riportate nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 8. Quindi solo Dio può mandare un risveglio. Dio è sovrano in questo, attraverso l'opera dello Spirito Santo. Dio non è un fattorino d'albergo. Non puoi premere un pulsante e farlo accorrere al tuo comando. Esistono persone che, nelle loro preghiere, ordinano a Dio di fare qualcosa. Non possiamo dare ordini a Dio. Vi ricordate l'esperienza di Elia sul Monte Carmelo? I profeti di Baal erano diventati rauchi a forza di gridare. Avevano urlato come fanatici, ma non erano stati capaci di far scendere il fuoco sul sacrificio. Poi Elia mise in ordine le pietre, sistemò della legna su di esse e vi mise sopra il sacrificio, sul quale versò dell'acqua. Poi pregò Dio. Era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni. In effetti disse al Signore: «Quello che noi possiamo fare è soltanto di raccogliere le pietre, metterle in ordine. Possiamo mettere qui la legna e il sacrificio su di essa, ma tu, Signore, dovrai mandare il fuoco». Elia sapeva che il fuoco deve venire da Dio, e Dio rispose quella volta. Ancora oggi è bello vedere come, quando l'uomo si limita a preparare e poi lascia a Dio il compito di convincere i cuori, si abbiano dei grandi risultati di ravvedimento, delle vere conversioni a Dio. Questa trasmissione non pretende altro che di offrire ciò che la parola di Dio dice. Perché ci ascoltate? Perché rispondete numerosi ai nostri inviti di scrivere, telefonare per saperne di più? Questa trasmissione non è alla moda, ma è certamente sincera, ed oggi la gente è stanca di prodotti ben confezionati, che non contengono nulla, ma vuole la sostanza, i valori, le risposte della parola di Dio. Siamo forse vicini a un risveglio? Io prego che il Signore lo mandi. Voglio essere sincero con te. Se verrà, sarà stato Lui a mandarlo. Lascia che ti presenti una sfida. Perché non fai un inventario della tua vita personale? Se vuoi che Dio agisca nella tua vita, fai a te stesso queste domande. Sono onesto? Sono sincero? Sono fedele? Si può contare su di me? Sono puro? Sono davvero puro in questi giorni dove la purezza è un concetto deriso, nei fatti, nel linguaggio? Sono dedicato a Dio? Sono davvero un figlio di Dio che si è dedicato a Lui? Moody, un uomo di Dio del passato, sentì un uomo dire che il mondo deve ancora vedere che cosa Dio può fare con un uomo che si sia arreso completamente a Lui. La risposta di Moody fu: «Per la grazia di Dio, io sarò quell'uomo». Ebbene, io credo che Moody sia stato quell'uomo. Eppure, Moody, sul suo letto di morte, disse: «Il mondo deve ancora vedere che cosa Dio può fare con un uomo che si sia arreso completamente a Lui». Oh, amica, amico, mettiamoci in un atteggiamento tale che Dio possa agire prima in noi e poi attraverso di noi per dare l'acqua della vita a un mondo assetato. Nel capitolo 33 del secondo libro di Cronache parleremo del regno del malvagio Manasse e di suo figlio Amon. Come abbiamo visto, Ezechia era stato in punto di morte, ma aveva pregato Dio, Isaia aveva pregato con lui. Dio lo guarì e prolungò la sua vita di 15 anni. Questa fu una dispensazione della benignità di Dio in risposta alla preghiera. Ma quando si guarda questo fatto alla luce della storia che ne è seguita, ci siamo già posti la domanda se questa sia stata davvero la cosa migliore che potesse accadere. Prima di tutto, fu durante proprio quei 15 anni, dopo che la sua vita fu risparmiata, che Ezechia mostrò le ricchezze del regno agli ambasciatori di Babilonia. Questo aprì la porta a Nabucodonosor, che venne anni dopo a conquistare la città. Egli sapeva esattamente dove era l'oro, lo prese per sé con la forza. Nessuno oggi attacca i forzieri della Banca d'Italia. Mi è stato detto che le misure di sicurezza là sono incredibili, anche se l'oro viene movimentato spesso. Su questo forziere dello Stato, come sapete, non viene fatta comunque pubblicità. L'aver visto l'oro di Israele tentò i babilonesi a venire a prenderselo. Fu una follia da parte di Ezechia mostrare, far vedere loro quelle ricchezze. Notiamo, all'inizio del capitolo 33, che Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare. Questo significa che il ragazzo era nato durante i 15 anni di vita che Dio aveva concesso in più a Ezechia. Manasse fu il più malvagio di tutti i re di Giuda. Durante il suo regno ci fu una tale impietà che Dio fu costretto a intervenire. Ma leggiamo i versetti 1 e 2 da questo capitolo 33. Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò 55 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. È una cosa strana, non è vero? Ezechia era stato il migliore dei re e aveva condotto la nazione a un risveglio. Suo figlio, invece, sale al trono e si dimostra il re peggiore. Questo sembra inspiegabile. Attorno a noi oggi succedono cose che non riusciamo a spiegarci. Ogni tanto sento parlare di una famiglia cristiana, con genitori cristiani meravigliosi, nella quale un figlio o una figlia si ribellano contro tutto. Quando si guardano i giovani vagabondi per le strade, generalmente si arriva alla conclusione che in famiglia sono stati trascurati. Hanno avuto genitori atei, materialisti, che litigavano tutto il tempo, oppure provengono da famiglie divise, famiglie al centro delle quali c'erano l'io e l'egoismo. A volte non hanno conosciuto i loro genitori, ma solo parenti più o meno interessati a loro. Posso capire perché si sono ribellati contro questo stato di cose e se ne sono andati. Ma come mai il figlio o la figlia se ne vanno da una famiglia cristiana amorevole e si aggiungono alla schiera dei ribelli? Davvero non lo so spiegare. Possiamo solo tentare di dare una spiegazione. Una ragione può essere che i giovani sono influenzati dagli altri giovani attorno a loro. Inoltre, tutti i giovani attraversano un periodo nel quale ritengono che i loro genitori siano stupidi o perlomeno dei sorpassati ingenui. Ve ne sono alcuni che, quando vanno alla università, hanno quasi vergogna di portare a casa loro dei compagni perché i genitori sono reputati ignoranti. Non ne sapevano abbastanza, vedi? E solo dopo molto tempo, e dopo aver visto com'è il mondo realmente, si rendono conto di avere dei genitori meravigliosi, che non hanno mai fatto mancare loro nulla, nonostante la loro poca cultura. Penso che quasi tutti i giovani passino un periodo così, e posso capire che i giovani possano essere influenzati da altri giovani che hanno lasciato la famiglia pieni di ribellione. Questa è una possibile spiegazione. Per i giovani che si ribellano contro una famiglia cristiana, c'è da notare come spesso ritornino a casa solo quando veramente si convertono a Dio. Al di là della conoscenza superficiale del cristianesimo avuta da piccoli in famiglia, il re che stiamo esaminando qui, Manasse, illustra proprio questo fatto. Il regno di Manasse fu malvagio, al di là di ogni immaginazione. Sono convinto che fu allora che la gloria del Signore, la Shekinah, che era la presenza visibile di Dio, lasciò il Tempio. Il profeta Ezechiele ebbe la visione della gloria del Signore, la Shekinah appunto, che si alzava sul luogo santissimo e se ne allontanava a motivo dei peccati del popolo e della loro ribellione. La gloria di Dio, essa si trasferì fuori dalle mura di Gerusalemme e attese là. Il popolo non tornò a Dio. Poi la gloria del Signore si ritirò verso il Monte degli Ulivi e indugiò là. Anche allora non ci fu un movimento, un ritorno del popolo verso Dio. Così la gloria di Dio fu ritirata in cielo. E sulla soglia del Tempio fu scritto Ichabod, che significa «la gloria si è allontanata». La loro casa era stata lasciata davvero desolata. Tornando comunque a Manasse, notiamo quanto a lungo regnò quest'uomo. Regnò 55 anni in Gerusalemme. Quest'uomo regnò molto di più degli altri, più a lungo di Davide, pensate, più a lungo di Salomone, più a lungo di suo padre. Perché? Perché Dio è misericordioso. Dio è paziente, non vuole che qualcuno perisca. Dopotutto, Dio ha tempo, ha tutto il tempo che vuole, ha l'eternità dietro di sé e l'eternità davanti a sé. Dio non ha fretta. Non pensare di poter spingere Dio o forzarlo o smuoverlo. Ho sentito delle persone che dicono a qualcuno di pregare e si dicono, se vai subito a Dio, egli comincerà a muoversi. Amici, egli potrebbe farlo oppure no. Egli fa le cose a suo tempo. Dio non ha fretta. Egli diede a Manasse opportunità in abbondanza di tornare a lui. Nel libro delle Cronache cogliamo il punto di vista di Dio su queste cose. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 21, si parla delle malvagità del regno di Manasse e qui, in Cronache, il libro che stiamo studiando in queste sere, Dio ripete che egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. vediamo alcune delle abominazioni di Manasse, nei versetti dal 3 al 6, da questo capitolo 33. Ricostruì gli alti luoghi che Ezechia, suo padre, aveva demoliti, eresse altari ai Baali, fece degli idoli di Astarte e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: «In Gerusalemme sarà per sempre il mio nome». Costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa del Signore. Fece passare i suoi figli per il fuoco nella valle di Beninnom. Si diede alla magia, agli incantesimi, alla stregoneria e istituì degli evocatori di spiriti e degli indovini. Si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Manasse si abbandonò all'idolatria. Fu malvagio quanto Acab e Izebel e adorò Baal come avevano fatto loro. Introdusse nel Tempio di Gerusalemme l'adorazione dell'esercito del cielo, come l'adorazione di Giove, l'adorazione di Mercurio, l'adorazione di Venere e l'adorazione di tutte le stelle. In altre parole, stabilì là un oroscopo. In quei giorni avresti potuto farti leggere l'oroscopo nel Tempio. È interessante, straordinario, sottolineare come la Bibbia confermi sempre nei fatti le profezie. Moltissimi anni prima si leggono nel Cantico di Mosè queste parole. Essi lo hanno fatto ingelosire con divinità straniere, lo hanno irritato con pratiche abominevoli. Avrebbero certamente detto: questo non lo faremo mai. E invece eccoci qua, con la vita, le terribili azioni di Manasse. Gli oroscopi sono oggi un grande affare. Puoi andare in qualunque edicola o libreria e comprare un oroscopo. Alcune persone dicono che è solo un gioco innocente, ma non è così per molti altri. Essi hanno più fiducia nell'oroscopo che in Dio. Tempo fa una conduttrice, molto conosciuta, affermò che consulta normalmente il suo oroscopo. Lei affermava: «Quando l'astro tal dei tali transiterà nel tal segno, sarà un momento molto importante per me. Non ho alcuna pratica riguardo a questo tipo di linguaggio, per cui ho consultato personalmente un oroscopo scritto su una rivista». Ho trovato frasi come queste, pensate: Giove transita nel segno, rendendolo il segno dell'anno. Giove nei pesci amplia gli orizzonti. È stupefacente come ai nostri giorni le persone intelligenti possano porre tanta fiducia nelle stelle. Manasse aveva molto interesse per l'oroscopo. Costruì altari a tutto l'esercito del cielo, nei due cortili della casa del Signore. E non si fermò qui. Si addentrò sempre più nell'idolatria. Non ci viene detto quanto sia andato avanti nel far passare i suoi figli per il fuoco. C'erano diversi gradi in questa pratica. Può averli fatti passare per il fuoco e averli soltanto ustionati. O può aver posto il bambino proprio giù, tra le braccia di quell'idolo ardente. Davvero, non si può pensare a una cosa altrettanto malvagia. Questa è idolatria, e Manasse sembra aver percorso quel cammino fino in fondo. Eppure, egli sapeva ciò che rischiava. Manasse si diede agli incantesimi, alla stregoneria, ed ebbe a che fare con la consultazione di demoni e spiriti. Ai nostri giorni, insieme al movimento di ritorno a Dio, vediamo un ritorno all'adorazione satanica. La scrittura è breve e chiara sulla consultazione di demoni e spiriti. Leggiamo Levitico, capitolo 20, versetto 6. Se qualche persona si rivolge agli spiriti e agli indovini per prostituirsi andando dietro a loro, io volgerò la mia faccia contro quella persona e la toglierò via dal mezzo del suo popolo. Proseguiamo con i versetti dal 7 all'11 da Seconda Cronache, capitolo 33. Mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto nella casa di Dio, riguardo alla quale Dio aveva detto a Davide e a suo figlio Salomone: «In questa casa e a Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre, e farò in modo che Israele non muova più il piede dal paese che ho assegnato ai vostri padri, purché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro comandato, cioè tutta la legge, i precetti, le prescrizioni dati per mezzo di Mosè». Ma Manasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi e a far peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutte davanti ai figli di Israele. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne tennero conto. Allora il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria, che catturarono Manasse con uncini e legatolo con una doppia catena di bronzo, lo portarono a Babilonia. Dio aveva promesso che se queste persone avessero adorato lui e fossero rimaste fedeli a lui, le avrebbe benedette. Nota che cosa sta facendo invece Manasse a Giuda. L'induce a sviarsi. Si può star certi che quando una nazione arriva a questo punto, Dio interviene. Manasse per questo motivo viene detronizzato e viene portato via, prigioniero, a Babilonia. In Babilonia avviene qualcosa di estremamente importante che leggiamo nei versetti 12 e 13 dal capitolo 33. E quando egli fu angosciato, implorò il Signore, suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. A lui rivolse le sue preghiere, e Dio si arrese ad esse, esaudì le sue suppliche, e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. Vediamo qui che Manasse fece un'esperienza notevole. Sinceramente, chiunque di noi lo avrebbe lasciato perdere, ma Dio non lo fece. Dio gli mandò dei guai e in abbondanza. Fu portato prigioniero a Babilonia. Questo avrebbe dovuto essere un ammonimento per la nazione che Dio ora era pronto a mandarli in cattività a causa dei loro continui, ripetuti peccati. Quando Manasse si trovò davvero nei guai, tornò sinceramente a Dio. Avete visto? Dio lo perdonò, lo ristabilì. Qui abbiamo una meravigliosa spiegazione di quello che è l'amore di Dio. Egli solleva anche i peggiori tra gli uomini, se c'è un vero pentimento e una conversione reale. Qui comprendiamo quelle parole di Gesù: «Io vi ho lasciato un esempio». Quale esempio in questo caso? Amate i vostri nemici. L'intero brano scritto in Matteo 5, versetti 44 al 48, dice: «Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Dio amò chi lo odiava, Manasse. Dio ama anche te, che non lo stai amando». E qui, con queste affermazioni che provengono dalla parola di Dio, mi fermo qui. Vedremo domani cosa Manasse, questo re di Giuda, fa quando ritorna a Gerusalemme, nella capitale del regno di Giuda. Quindi, per saperne di più, appuntamento ovviamente a domani, al solito orario. Ciao.